di porre tutto, collocare tutto il ragionamento nella dimensione storica. Quindi questo lo dico perché quando si affrontano argomenti di questo genere, voi avete, mi pare di aver visto, avete già sentito, siamo abbastanza simili come interessi e come impostazione, la conversazione di un grande come Giovanni Filoramo. Storico del cristianesimo antico, e quindi il taglio è filosofico ma essenzialmente storico. Poi, oltretutto, c'è anche il problema che, del fatto che affrontare tematiche di tipo religioso da parte di un sacerdote, per esempio, è diverso rispetto a quello che può fare uno storico di professione o un filosofo di professione, diciamo così, laico, per dire così. Ecco, allora il mio discorso si articolerà in due premesse e in una riflessione sistematica sulle origini e lo sviluppo del monoteismo nell'ambito dell'Islam. Le due premesse riguardano in primo luogo il significato stesso di monoteismo, perché potrebbe sembrare un qualcosa di scontato, un qualcosa di ovvio. Monoteismo vuol dire l'adorazione di un unico Dio, però in realtà, proprio storicamente, le varie sfumature di monoteismo o comunque i vari gradini in cui ci si arriva al monoteismo collocano l'idea del monoteismo in una posizione abbastanza particolare, che vale la pena venga definita. La seconda premessa riguarderà invece il concetto di tardo antico, che è una categoria storiografica che oggi va per la maggiore, non solo in generale per quanto riguarda gli studi di filosofia, diciamo, antica, ma anche per quanto riguarda l'islamologia. Poi cercherò di chiarirvi, di spiegarvi quali sono state le tappe del raggiungimento del monoteismo, se e come si è affermato il monoteismo a Mecca e nell'ambiente arabo del profeta Muhammad, e terminerò come conclusione con una riflessione, questa volta direi di carattere particolarmente filosofico, sul problema dei rapporti tra teologia islamica e filosofia, che è un problema in realtà abbastanza diverso metodologicamente e contenutisticamente rispetto a quello dei rapporti tra teologia cristiana e filosofia. Ecco, questo è più o meno quello che dovete in qualche modo aspettarvi. Allora, comincio con la prima questione, monoteismo. Monoteismo appunto significa un solo Dio, ma esistono, per quanto riguarda l'idea di un solo Dio, esistono almeno tre versioni di questo concetto, di questo principio che possono essere tenute presenti, cioè il concetto di monolatria, il concetto di enoteismo e il concetto di monoteismo. Tutte e tre questi concetti, monolatria, enoteismo e monoteismo, hanno a che fare con la questione del Dio unico. Però questa questione viene trattata e risolta da questi tre paradigmi, secondo questi tre paradigmi, in modo diverso. Vedrete che la cosa sarà importante per capire poi la questione dell'Islam e della nascita e dello sviluppo del monoteismo islamico. Monolatria cosa vuol dire? Monolatria vuol dire che si adora un Dio, un solo Dio, mono, adorazione, monolatria, una sola divinità viene adorata, senza però che le altre divinità vengano negate. Cioè la monolatria implica l'adorazione di un solo Dio, ma non implica la negazione dell'esistenza di altri dei. Per cui in questo senso non può essere considerato un monoteismo in senso proprio, anche se i monolatri adorano un solo Dio. Per quanto riguarda l'enoteismo, invece, l'enoteismo implica che in un certo ambiente di tipo culturale e intellettuale ci sia la tendenza a superare la diversità dei vari dei nella direzione di riconoscere un Dio supremo. Non so se ho reso l'idea della differenza rispetto alla monolatria. Cioè la monolatria implica che io adori un Dio, ma non necessariamente questo Dio deve essere il Dio supremo. L'enoteismo implica che esiste un Dio supremo, ma che questo Dio supremo emerge dalla evoluzione, per dir così, interna di un sentimento religioso in progress. Il concetto di monoteismo in senso proprio, invece, implica, e questo è veramente importante da ricordare, vi prego di tenerlo presente con grande attenzione, implica in senso netto e definitivo la negazione degli altri dei. E relativamente al monoteismo, per esempio, si è parlato, così arriviamo alla questione dell'ebraismo, che è interessante per comprendere questo tipo di discorso, si è parlato da parte di uno studioso tedesco che si chiama Jan Assmann, che credo alcuni di voi hanno perlomeno sentito nominare, si è parlato lui ha parlato della cosiddetta distinzione mosaica. La distinzione mosaica che secondo Assmann sta alla base della formazione dell'idea monoteistica in senso proprio è la distinzione che opera una opposizione tra il vero e il falso, tra il vero Dio e i falsi dei. Guardate che nella monolatria non è così, perché nella monolatria, anche se io adoro l'unico Dio, quello che per me è l'unico Dio, non nego che gli altri dei siano veri dei, anche se il mio è il più importante. E lo stesso accade relativamente all'enoteismo, perché l'enoteismo, sì, considera un Dio supremo, ma non implica necessariamente la cancellazione degli altri dei. Mentre la distinzione mosaica, perché è riferita a Mosè, ovviamente, che sta alla base del monoteismo, implica la netta distinzione e opposizione tra il vero Dio e gli dèi falsi, che non esistono, non ci sono. Ora, casomai poi in sede di discussione potrete farmi qualche domanda esplicativa. Ora, relativamente per esempio all'ebraismo, cioè all'evoluzione del monoteismo ebraico, se voi radiografate la Bibbia con gli strumenti della storia, Voi vi rendete conto, vi rendereste conto, anche qui non posso soffermarmi a parlare di Islam, ma vi rendereste conto che la Bibbia contiene un vero monoteismo e il vero monoteismo biblico ebraico si consolida soltanto in epoca post-esilica, cioè dopo l'esilio a Babilonia. Quindi siamo tra il VI e il V secolo avanti Cristo. Prima, in realtà, c'è un passaggio progressivo dalla monolatria all'enoteismo, al monoteismo. Per esempio, il fatto che, se ricordate i libri dei re, il fatto che i re di Israele, voi sapete che gli ebrei avevano due regni, no? Il regno di Israele a nord e il regno di Giuda a sud. Se voi leggete i libri dei re, i re di Israele sono quasi tutti, cioè della parte del nord, sono quasi tutti condannati e stigmatizzati come perversi, come anti-Yahvé, come dei falsi monoteisti, ma questa è una costruzione retrospettiva, perché in realtà nell'Israele antico c'era una monolatria, non un monoteismo, e il monoteismo si è formato, come ripeto, progressivamente attraverso un lungo percorso evolutivo di cui la Bibbia ha e mantiene e conserva dei segni molto evidenti. Molto evidenti, perché c'è la Bibbia scritta dal cosiddetto storico deuteronomista, la Bibbia scritta dal cosiddetto storico yahvista, che sono state poi messe insieme queste versioni, che danno una immagine di continuità storica, per cui, per esempio, Adamo sarebbe stato monoteista, che in realtà non è vera. Dal punto di vista storico, perché anche in Israele c'è stata questa evoluzione dalla monolatria all'enoteismo, al monoteismo. Questa è la prima premessa. La seconda premessa riguarda, come dicevo, la categoria del tardo antico. Allora, la categoria del tardo antico è una categoria che è stata storiografica, che è stata formulata e poi è diventata, diciamo, predominante in molti campi di studio attorno agli anni 70. Ed è una categoria che sostanzialmente afferma che il periodo che va dal secondo secolo dopo Cristo, quindi diciamo il periodo dopo gli imperatori adottivi, quando comincia la decadenza dell'impero romano, passa attraverso Costantino e passa attraverso Costantino e Costantinopoli, la nascita di Bisanzio e l'impero bizantino, passa attraverso l'impero persiano-sassanide, cioè l'impero persiano che ha il suo culmine nel V-VI secolo d.C. e arriva a Muhammad, arriva all'Islam. Quindi è un lasso di tempo che noi collochiamo approssimativamente tra il secondo e il settimo secolo d.C. Questo periodo di circa 5-6 secoli, dal secondo al settimo secolo dopo Cristo, viene considerato appunto il tardo antico, la late antiquity, perché sono stati gli inglesi, uno storico inglese soprattutto, a formularlo. Ma è curioso e abbastanza interessante ricordare il fatto che forse il primo studioso che ha in qualche modo previsto, formulato la categoria di tardo antico, è stato Edward Gibbon. anche questo è uno storico che credo la maggior parte di voi conosca. Edward Gibbon è uno storico, è stato uno storico britannico, allora non si poteva dire britannico, inglese, vissuto nella metà del Settecento, che ha scritto quel famoso libro in sei volumi che si intitola The Rise and Fall of the Roman Empire, l'ascesa e la caduta dell'impero romano. E in questo libro Gibbon lo scrive attorno agli anni 60, se non lo ricordo esattamente, ma siamo attorno agli anni 60-70 del Settecento. Gibbon è in questo libro, probabilmente a mia conoscenza perlomeno, il primo a collocare l'Islam all'interno di un contesto latamente mediterraneo. Perché se voi leggete The Rise and Fall of the Roman Empire di Gibbon, lui comincia a trattare l'impero romano e la sua decadenza, ma gli ultimi capitoli del suo libro sono dedicati all'Islam. Ed era una novità storiografica eccezionale a metà del Settecento, questa cosa. Per cui Gibbon è il primo sostanzialmente a inserire consapevolmente, scientemente, scientificamente la realtà dell'Islam all'interno dell'evoluzione di quel contesto mediterraneo e latamente vicino orientale, che poi a livello di categoria storiografica, ripeto, oggi viene definito del tardo antico. Questo è importante perché ovviamente dimostra, e mi consente ovviamente di andare avanti nel mio discorso, dimostra il fatto che l'Islam, e Gibbon l'aveva capito in maniera estremamente acuta e intelligente, dimostra il fatto che l'Islam fa parte della cultura occidentale. Cioè l'Islam non può, non deve essere considerato come una civiltà, una cultura, una religione orientale, estranea al mondo greco-romano mediterraneo, ma deve essere considerata una civiltà, una cultura, una società che si sviluppa all'interno del mondo greco-romano, mediterraneo, barbarico anche. Perché in quell'epoca ci sono anche le invasioni barbariche, che trasforma, ridisegna, ricostruisce, ristruttura tutto il mondo mediterraneo, greco, romano, latino, vicino orientale, ebraico, arabo, persiano, perché arriviamo appunto fino alla Persia sassanide, quindi arriviamo fino alle porte dell'Asia centrale, che deve essere considerato in questo senso come un tutto unico. E se vogliamo fare una puntualizzazione che mi sembra importante in sé, ma che è importante anche perché questo ciclo è un ciclo di filosofia, se voi considerate il periodo del tardo antico, il periodo del tardo antico è venato e percorso fondamentalmente da varie forme di neoplatonismo. Da varie forme di neoplatonismo, vi ricordo per esempio Plotino, e siamo tra il secondo e il terzo secolo, e poi andando avanti Proclo, Porfirio, fino a quando, per esempio, nel 529, quando Giustiniano, imperatore bizantino di Oriente, chiude la famosa scuola di Atene, fa la famosa chiusura della scuola di Atene nel 529, che è più simbolica che reale, però ha un'idea, voglio dire, concettuale abbastanza particolare. Giustiniano chiude la scuola di Atene nel 529. E i filosofi della scuola di Atene dove vanno? Vanno in Siria, per la maggior parte. Vanno in quella che oggi è chiamata la mezzaluna fertile. In Siria e nell'alta Mesopotamia siamo alla fine del VI secolo. E guardate caso, la fine del VI secolo è quando nasce Maometto. Perché Maometto, la nascita di Muhammad, è convenzionalmente collocata nel 570, quindi 40 anni dopo la chiusura della scuola di Atene. E dopo che filosofi come Simplicio, per esempio, neoplatonico, si erano spostati dalla Grecia ad Arran, cioè nell'alta Siria e nella Mesopotamia, Arran ed Essa, sono le terre dove oggi c'è l'Isis, ahimè. Però quelle terre, Arran ed Essa, dell'alta Siria e dell'alta Mesopotamia, allora ricevettero, accolsero i filosofi neoplatonici che erano fuggiti, per dir così, da Atene dopo che Giustiniano aveva chiuso la scuola di Atene. Un altro aspetto, per concludere questo quadro introduttivo, che credo importante sottolineare e che forse questo credo sia una cosa che sfugga, come credo, scusatemi, non voglio offendere nessuno, ma credo che sfugga abbastanza la distinzione che ho fatto tra monolatria, enoteismo e monoteismo. Un'altra cosa che è importante da ricordare è che in quello che noi chiamiamo Vicino Oriente, il cosiddetto paganesimo, ma anche in Occidente in realtà, il cosiddetto paganesimo prosegue fino al VII, all'VIII, al IX secolo. Cioè la trasformazione e la diffusione del monoteismo nell'ambito del tardo antico, nel quadro geografico del mondo mediterraneo e del vicino Oriente, è un processo estremamente lento, è un processo estremamente progressivo. Voi pensate che ad Arran, che è questa città della Siria, del nord della Siria, che ad Arran nel IX secolo, quindi nell'Ottocento, all'epoca di Carlo Magno, tanto per capirci, esisteva ancora una scuola dei cosiddetti Sabei che erano pagani adoratori delle stelle. Quindi ancora legati a una tradizione, ma vedrete che il termine pagano è un termine molto ambiguo anche quello, legati a una tradizione antica di scienza, perché erano astronomi, legati alla filosofia neoplatonica, che però non avevano accolto né il cristianesimo né l'islam. E siamo ancora, ripeto, nel IX secolo, quindi all'epoca di Carlo Magno. Ecco, questo così quadro che vi ho delineato, spero almeno, sia chiarificatore per dirvi che questi movimenti, queste evoluzioni, sono movimenti ed evoluzioni a varie velocità, a seconda dei contesti, e che implicano delle trasformazioni estremamente bradipe, cioè trasformazioni che vanno avanti lentopede, per dirlo in latino, cioè non sono trasformazioni che avvengono da un momento all'altro. Non è che gli ebrei sono diventati monoteisti dall'oggi al domani, ci hanno messo 1000 anni a diventare monoteisti. E lo stesso, la diffusione del monoteismo all'interno del tardo antico è un processo che implica vari secoli e non è un processo immediato. Ecco, detto questo, per stabilire questa sorta di riferimento, diciamo, di background di riferimento, possiamo arrivare all'Islam. Allora, una prima, anche qui, osservazione metodologica che devo fare è questa. La storia che io vi racconto è una storia che cerca di tenere presenti due tradizioni storiografiche differenti. Cosa voglio dire? Voglio dire che in molti particolari che implicano dettagli anche importanti, la storia che riguarda l'Islam narrata dai musulmani è in molti aspetti diversa dalla storia ricostruita dai cosiddetti orientalisti. Questo dipende dal fatto che la documentazione consente diversi tipi di lettura, diversi tipi di interpretazione e diversi tipi di approccio. Allora, siccome io non sono né un prete né un predicatore, quello che io vi presento, cerco di presentarvi, è una ricostruzione che vorrebbe essere, nelle mie intenzioni, obiettivamente scientifica di quello che probabilmente accadde a quell'epoca, a Mecca e poi a Medina, durante la vita del profeta e durante l'affermazione del monoteismo islamico. Allora, qual è il problema? E così vedete subito qual è il tipo di approccio diverso. La narrazione, credo che lo sappiate anche qui, la narrazione tradizionale, soprattutto di origine musulmana, è che il profeta Muhammad predicò un monoteismo assoluto nei confronti di un ambiente pagano politeista. E la tradizione islamica insiste con molto vigore sull'aspetto, diciamo, politeista pagano della società meccana e della società medinese in cui operò il profeta, a Mecca prima dell'Egira 622 e a Medina dopo l'Egira. Allora, qual è la questione? La questione è questa. Innanzitutto, e questo è un dato di fatto su cui esistono delle prove storiche oggettive, innanzitutto, nella penisola araba, sia a Mecca, ma soprattutto a Medina, erano presenti consistenti nuclei di ebrei e di cristiani. Consistenti nuclei di ebrei e di cristiani. Peraltro, questo lo devo dire per correttezza, peraltro di forme di ebraismo e di cristianesimo che noi considereremmo eterodosse, cioè non era l'ebraismo classico rabbinico, così come non era il cristianesimo classico che faceva riferimento, per dir così, alla tradizione niceno-costantinopolitana, cioè alla tradizione di quella che poi è diventata l'ortodossia cristiano, soprattutto cattolica, nella distinzione niceno-costantinopolitana. Pensate, per esempio, che nell'Arabia del tempo sembra vi fosse una setta cristiana chiamata dei Marianiti, i quali, Marianiti, adoravano in maniera particolare Maria, facendone una persona della Trinità. Quindi vedete che questo è un esempio, ma Questo riguarda anche gli ebrei. Il Corano lo fa emergere con grande evidenza, perché il Corano parla, per esempio, di un profeta Idris dicendo che gli ebrei lo consideravano figlio di Dio. Allora, l'ebraismo e il cristianesimo, che erano indubbiamente presenti, e non in maniera superficiale, ma in maniera abbastanza significativa, nell'Arabia del VII secolo, erano un ebraismo e un cristianesimo, consentitemi, tra virgolette, eretici. Questo è il primo dato. Questo è un dato, eh? Cioè, questo è un dato storico. Il secondo dato storico è relativo ai cosiddetti pagani della Mecca, di Mecca. Perché il problema è questo, e per questo che vi ho fatto la distinzione iniziale, cioè gli studi sembrano portare alla luce il fatto che i Coraisciti, cioè la tribù cui apparteneva Muhammad, avevano delle tendenze monolatriche, se non addirittura enoteistiche. Vi faccio due riferimenti storici. Uno, il fatto che tra gli dei adorati a Mecca spiccava un dio che si chiamava Ubal, che era, diciamo, uno dei più, forse il più importante dei vari dei della Mecca. Questo Ubal, che era un dio adorato monolatricamente, cioè come dio, o forse addirittura enoteisticamente, cioè come un Dio supremo rispetto ad altri dei che continuavano ad esistere. Per cui era di fatto un politeismo, perché era di fatto un politeismo, però era un politeismo che sembra essere incamminato verso un enoteismo, perlomeno. Oltre alla questione di Kubal, che era appunto questo dio estremamente importante del pantheon arabo, ci sono delle frasi del Corano, almeno due o tre, ma forse anche di più, in cui si dice una cosa di questo genere. Il Corano è parola diretta di Dio, no? Come sapete. Quindi nel Corano Dio parla in prima persona. E ci sono alcuni passi del Corano in cui Dio si rivolge a Muhammad e gli dice: se tu chiedessi ai mushrikun, cioè ai politeisti, agli associazionisti, chi ha creato i cieli e la terra, loro risponderebbero Allah. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che, e infatti alcuni hanno sostenuto che Hubal sia una forma in dialetto sudarabico della parola Allah, perché in arabo Allah vuol dire letteralmente il Dio, al è l'articolo, ilah o la, Dio, al-la vuol dire al-ilah, cioè il Dio. E sembra che in dialetto sudarabico, sembra, perché tutte queste cose sono ipotetiche, sembra che in dialetto sudarabico, Kubal voglia dire la stessa cosa, voglia dire il Dio. Allora, noi abbiamo questi due problemi. Uno, lo ripeto in sintesi, la presenza di cristiani e di ebrei eretici. Due, la probabile, la prima è una cosa assodata, la presenza di ebrei e cristiani eretici è storicamente assodato. La seconda cosa, invece, più ipotetica, però c'è la possibilità, l'ipotesi, che a Mecca ci fosse una tendenza enoteistica che andava nella direzione di trasformarsi in monoteismo. Allora, da un certo punto di vista, per dirlo con una metafora, Muhammad sarebbe stato colui, per dir così, il catalizzatore che ha fatto trasformare l'enoteismo in monoteismo. Contemporaneamente all'esistenza di ebrei e cristiani. A questo punto vi devo raccontare, vi devo raccontare due diciamo, interpretazioni che sono state avanzate recentemente, tra gli anni 90 e gli anni 2000. Una sono tutte di studiosi angloamericani. Una sostiene sostanzialmente questo. Sostiene che quando Muhammad parla di politeisti e li nomina mushrikun, scusate se uso le parole arabe, ma è importante per la comprensione. Mushrikun in arabo vuol dire letteralmente colui che mushrik, colui che associa, cioè associa altri dei a Dio. Allora, questi studiosi hanno detto, hanno sostenuto che quando si parla di associatori si intendono fondamentalmente ebrei e cristiani. Per cui Muhammad avrebbe avuto nella sua cerchia di discepoli, diciamo così, di uditori, non solo degli enoteisti che andavano nella direzione del monoteismo, ma anche degli ebrei e dei cristiani, che lui accusava di essere eretici, che era vero tra l'altro. Per cui, per esempio, questo studioso inglese che si chiama Gerald Hoting ha sostenuto in un libro che si chiama Idolatri, si intitola Idolatri, ha sostenuto che quando si parla di idolatria, non si intende paganesimo, ma si intende l'idolatria di ebrei e cristiani che avevano deviato dalla retta via. Spero di essere chiaro nella consecutività logica del ragionamento. Quindi non sarebbero stati veramente, propriamente, dei rozzi pagani politeisti, ma sarebbero stati, c'erano anche quelli ovviamente, ma sarebbero stati un gruppo di credenti in un unico Dio, non ancora monoteista, non ancora monos, o che aveva deviato da quella che era la via retta del monoteismo, che Muhammad si impegna con la sua predicazione a correggere e a appunto catalizzare trasformandoli da enoteisti in monoteisti. La tesi dell'altro, la seconda tesi che vi voglio ricordare, quella di uno studioso americano, si chiama Donner, Fred Donner, il cui libro è stato anche tradotto in italiano dai Einaudi, il quale sostiene sostanzialmente questa cosa. Parte più o meno da un'idea simile, cioè la predicazione di Muhammad si rivolgeva inizialmente a ebrei, cristiani e monoteisti in pectore che non erano né ebrei né cristiani, ma che cercavano una nuova religione. Per cui la comunità raccolta attorno a Muhammad è diventata, secondo la tesi di Donner, è diventata musulmana col tempo. E secondo la tesi di Donner, la coscienza, per dir così, di essere una comunità musulmana si sarebbe consolidata all'epoca del califfo Abd al-Malik, il quale regnò dal 685 al 705. Perché? Perché a un certo punto, mentre Muhammad prosegue la sua predicazione e mentre evolve la Umma, cioè la comunità musulmana, quella che poi diventa la comunità musulmana nel senso stretto proprio del termine, gli ebrei e i cristiani si allontanano. Perché si allontanano? Gli ebrei perché, e il Corano lo dice in maniera estremamente esplicita, gli ebrei perché sono accusati in maniera esplicita di essere ribelli alle indicazioni di Dio. Se voi prendete una sura, cioè un capitolo del Corano, come la sura d'Arakka, la seconda sura del Corano, nella seconda sura del Corano si dice in maniera esplicita che gli ebrei si erano ribellati alla legge di Mosè. Allora, man mano che, diciamo così, Mohammed radicalizzava il suo monoteismo, la suo messaggio monoteista, gli ebrei si sentivano in qualche modo, si sentirono in qualche modo allontanati perché accusati di non rispettare coerentemente la legge di Mosè. Per quanto riguarda i cristiani, invece, la cosa è maggiormente teologica, perché il Corano è adamantino riguardo al problema della divinità di Gesù e della Trinità. Il Corano è adamantino. Gesù non è Dio e la Trinità è politeismo, triteismo perlomeno. Il Corano è chiarissimo su questo. C'è un versetto, il versetto 471, nella sura quarta, versetto 171, in cui il Corano dice: O gente del libro, e qui sono i cristiani, smettetela di dire che Dio è fatto di tre persone, perché Dio non può avere un figlio. Quindi la predicazione monoteista di Muhammad stigmatizza il trinitarismo cristiano come politeismo. Allora, da una parte e dall'altra, vedete che a un certo punto la come posso dire, radicalizzazione del monoteismo muhammadiano implica l'allontanamento per ragioni diverse degli ebrei che sono monoteisti, però ribelli alla legge di Mosè, e dei cristiani che non sono più monoteisti, e da questo allontanamento emerge il monoteismo islamico in senso puro. Quel monoteismo puro della Sura 112, per esempio, sono diverse, ma la Sura 112 era più cristallina a proposito, la Sura del culto sincero dell'unicità, che dice di egli, Dio è l'unico, Dio l'assoluto, non generò e nessuno, e non fu generato e nessuno è uguale a lui. È tutta qui la sua, è brevissima. Di egli Dio è unico, Dio l'assoluto, non generò né fu generato e nessuno è uguale a lui. Quindi è una formulazione di monoteismo assoluto. Il problema storico, ripeto, che ho cercato di portare alla vostra attenzione, è appunto quello di come si sia formato in qualche modo la radicalizzazione, questa formulazione assoluta di monoteismo, che naturalmente dovrebbe essere rapportata e riportata alle vicende biografiche del profeta, cioè alle vicende biografiche della vita di Muhammad. Naturalmente qui non c'è tempo, anche perché ormai sono già le 7 e devo dire ancora la parte finale sulla filosofia, la teologia. Quindi non ho tempo di entrare nei particolari del racconto, della biografia, del profeta. Però la tradizione afferma che il profeta ricevette la rivelazione dall'arcangelo Gabriele nel 40° anno della sua vita, quindi approssimativamente attorno al 610, anno più, anno meno, e che questa rivelazione poi lui ha trasmesso, ha diffuso attraverso prima la predicazione a Mecca, dal 610 al 622, poi c'è l'Egira, lo spostamento a Medina, dove Muhammad rimane dal 622 fino alla morte nel 632. Allora vedete che questo tipo di contestualizzazione pone una serie molto interessante di problemi storici e storiografici che noi possiamo considerare storici e storiografici nella misura in cui ci riferiamo alla biografia del profeta e consideriamo la biografia del profeta, come ho detto prima, nel contesto del tardo antico, cioè nel contesto in cui, questa era una parte del titolo che mi stava, che vabbè, la questione di un solo impero, un solo Dio. Qual è la questione? La questione brevemente è che secondo gli storici che hanno teorizzato l'idea del tardo antico, il monoteismo è il frutto della tendenza universalistica degli imperi del tardo antico. Frutto è una parola sbagliata, diciamo, il monoteismo è strettamente collegato alla tendenza universalistica degli degli imperi del tardo antico. In primo luogo l'impero costantiniano, soprattutto quando Costantino, più o meno sinceramente, si converte al cristianesimo. In secondo luogo l'impero sassanide. L'impero sassanide, vi ricordo, era zoroastriano, e lo zoroastrismo è una forma di monoteismo. E in terzo luogo l'impero islamico. Quando nasce, si sviluppa e si consolida l'impero islamico sulla base del monoteismo assoluto che vi ho detto prima. Quindi Costantino cristiano, persiani zoroastriani, musulmani monoteisti, tre imperi, tre monoteismi, un solo impero, un solo Dio. Ci sono diversi studiosi che hanno sostenuto una tesi di questo genere. Giovanni Tabacco, per esempio, nella sua storia del pensiero politico medievale, lo dice in maniera esplicita. Roger Arnaldès, nel famosissimo libro Il Mediterraneo, curato da Fernand Braudel, lo dice in maniera esplicita. E poi c'è uno studioso che si chiama Foden, Gerd Foden, che ha scritto un libro che si intitola Empire to Commonwealth, dall'impero al Commonwealth, alla globalizzazione, che sostiene proprio questa idea, dicendo fondamentalmente che questa idea dimostra come la tendenza monoteista non sia né una tendenza propria dell'ebraismo, né una tendenza esclusiva del cristianesimo, ma sia una tendenza che, inglobando geograficamente, storicamente e culturalmente il tardo antico, ingloba anche l'Islam, perché evidentemente l'Islam rientra a pieno titolo in questo quadro e in questo contesto. Ultima osservazione che riguarda, come vi dicevo, la questione della filosofia. Poi credo che avremo un po' di tempo per una discussione. Se voi studiate in maniera comparativista e in qualche modo parallela l'evoluzione della teologia cristiana delle origini, i grandi padri della Chiesa, Origene, Clemente, Agostino, Ambrogio, i Cappadoci, Nazianzeno, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa. Se voi studiate comparativamente la teologia cristiana delle origini del proto-cristianesimo e la mettete a confronto della teologia con la teologia islamica delle origini, cioè la teologia, diciamo, dei Mutaziliti, la teologia degli Asciariti, correnti specifiche della teologia, islamica medievale, diciamo così, voi vi accorgete subito di una differenza nettissima che coinvolge la filosofia. Cioè la teologia cristiana è una teologia che non solo nasce su basi filosofiche, ma fa propria la filosofia neoplatonica. Proprio la assorbe, la digerisce, la metabolizza. Se voi guardate a Origene, guardate a Clemente d'Alessandria, guardate ad Agostino. Sono neoplatonici fino alla radice dei capelli, fino alla spina dorsale. Ed è anche a causa del neoplatonismo che si è potuta teorizzare e sviluppare la dottrina trinitaria. Ricordatevi che Agostino vive tra IV e V secolo, muore nel 420, nasce nel 350 circa e muore nel 420 circa. E quindi il neoplatonismo è qualcosa di estremamente vivo e di estremamente presente nella cultura del tempo. Nell'Islam no. L'Islam nasce seguendo e sviluppa una teologia che segue vie sue proprie, perché anche se vaghi accenni, vaghe orme di presenza platonica e aristotelica, voi li trovate nei Mutaziliti, per esempio, però non c'è questa osmosi della filosofia, soprattutto neoplatonica, con la teologia islamica. L'osmosi del neoplatonismo non avverrà tanto con la teologia islamica, quanto con la filosofia islamica, con Avicenna, con Farabi, con Averroè. Allora lì sì che c'è un'osmosi con l'antichità greca, ma non con i Mutaziliti, i Giacmiti, i Carigiti, i Cadariti, gli Asciariti e altre correnti della teologia islamica delle origini. Perché questa si sviluppa in un contesto, in un humus, in cui la filosofia non è parte integrante e in qualche modo nutrimento di questo tipo di ragionamento, ma è soprattutto uno strumento. E infatti la prima diciamo disciplina filosofica che venne conosciuta dai musulmani, non casualmente, è la logica. È la logica perché la logica serve, per esempio, a fini controversistici. L'assorbimento della metafisica avviene molto dopo. Molto dopo, ci vogliono un paio di secoli prima che cominci a, come posso dire, venire assorbita e digerita la metafisica greca del pensiero islamico. Quindi vedete che qui c'è una divisione, una differenziazione abbastanza netta che porta implicitamente con sé, evidentemente, una serie di conseguenze di cui, a mio avviso, cioè questa è una mia interpretazione, quello che vi ho detto fino adesso è un dato di fatto storiografico, questo che sto dicendovi è una mia interpretazione, è un'interpretazione, cioè nel senso che ha avuto una ricaduta fondamentale proprio sulla questione, per esempio, della formulazione trinitaria. A parte la chiarezza, come ho detto prima, del monoteismo assoluto del Corano, il neoplatonismo, se voi pensate all'idea di Plotino dell'uno, dell'intelletto e dell'anima, è un'idea che, assorbita dal punto di vista teologico da uno splendido orizzonte di riferimento all'idea trinitaria. Nell'Islam no, non c'è questa possibilità. E quindi l'Islam ha continuato a mantenere una posizione rigorosamente antitrinitaria, rifiutando l'idea del trinitarismo, come ho detto prima, come un'idea politeista, come un'idea non monoteista. Ecco, credo che questo è quello che volevo dirvi a grandi linee, ovviamente. Vi ringrazio.
Grazie Massimo. Sentiamo adesso domande, interventi. Prego, 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 prego.
Ringrazio Bernatore perché mi ha, per così dire, scoperchiato un altro mondo. E come dico sempre, direi questo. Prima di tutto, però lei ha centrato il discorso sulla differenza tra i monoteisti. Esistono anche le somiglianze.
Esistono scusi?
Le somiglianze che io elencherei così rapidamente. Il fondamento posto in una dottrina ufficiale obbligatoria, la credenza nell'esistenza di interpreti di questa dottrina ufficiale obbligatoria e lo scopo che è quello di arrivare a una, così dire, costruzione, formazione di un uomo nuovo, società nuova per la salvezza universale. Ce ne sono, anche, secondo me, anche altri. Poi c'è, per esempio, a distinguere forse di più il cristianesimo è questa, per me, incredibile coincidenza di massima segretezza e massima visibilità istituzionale. No? L'istituzionalizzazione a me sembra specifica del cristianesimo. Perché? L'ho spiegata, la spiego con il discorso che ha fatto lei prima. L'istituzionalizzazione che distingue in particolare il cattolicesimo deriva dal fatto che aveva di fronte l'impero romano, cioè il massimo apparato istituzionale mai esistito sulla faccia della terra. Non potevano esserne influenzati. Credo anche che ci sia un'altra differenza nel cristianesimo, per parlare sia dell'una che dell'altra aspetto. Cioè, che arriva a affermazioni paradossali che non esistono negli altri due monoteisti, e cioè il discorso su ama il tuo nemico, chi non odia se stesso non si salva, chi perde se stesso si salva. Questa paradossalità ed estremizzazione è propria, secondo me, del cristianesimo. Non so, vorrei dire, beh, anche se ne venivano altri 5 secondi, la dico. Ma i totalitarismi politici del Novecento non sono delle forme di monoteismo.
Prego.
Io vorrei fare invece due domande molto in breve. La prima concerne la sua premessa ed è relativa al concetto di monolatria. Precisamente le volevo chiedere, in una posizione appunto di monolatria, le altre divinità che non sono appunto negate, che ruolo possono avere, hanno un ruolo sempre soltanto residuale o che parte appunto possono avere. Ecco, l'altra questione è invece, l'altra questione è, lei ha detto molto chiaramente che al contrario che nella religione cristiana e in altre, l'Islam non ha alle sue spalle una struttura, diciamo così, filosofica da cui, a cui si
Agli
riferisce, all'origine. Sì. Ecco, e volevo chiedere invece, se appunto la predicazione del profeta, l'Islam, eccetera, che cosa, se nasce, diciamo, totalmente ex novo, ma non credo, e che cosa ha appunto alle sue spalle, a che cosa in qualche modo si rifà. Grazie.
Grazie, prego. Prego, presidente.
Buonasera, professore. La mia domanda riguarda il concetto di monolatria collegato con l'impero tramite un'espressione che è quella del al-Din, e quindi questo trattamento particolare che avevano tutti coloro che erano monoteisti e appartenevano alla gente del libro, quindi non solo cristiani ma anche zoroastriani, ebrei, a un certo punto anche le popolazioni dell'India. Quindi ora quello che vorrei chiederle è, in questa, dopo la sua spiegazione del concetto di monolatria, ci può essere un'influenza religiosa, filosofica nel trattamento di queste popolazioni che non erano obbligate alla conversione, ma potevano liberamente professare la loro religione pagando tranquillamente una tassa? E un'altra è, collegandomi al libro di Donner, se è solo sotto Abd al-Malik che l'islamismo, che si afferma l'islamismo all'interno dell'originario impero Omayyade, prima, precedentemente, le conquiste fatte verso il nord, quindi con Bari, da al-Malik, verso l'Arabia Saudita e poi verso la Mesopotamia, in nome di cosa erano state fatte, se non solamente conquista territoriale?
Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, signora. Prego, ma chiamo prima la signora. Signora. Grazie.
Volevo chiedere qual è l'esigenza in queste tre religioni monoteistiche di fare bene o male, ognuno a modo suo, i conti con la filosofia. Il paganesimo non ha mai sentito questa esigenza. In Grecia i sacerdoti andavano per conto loro e i filosofi andavano per conto loro. Quando arriviamo invece ad un'altra forma di religione, e quindi nello specifico proprio al monoteismo, bene o male, si cerca in qualche modo sempre un appiglio filosofico, differenziato da una religione all'altra, però c'è sempre un appiglio filosofico e c'è sempre una intromissione, direi, nell'ambito politico. Che dura fino ai nostri giorni.
Grazie. Prego, c'è l'ultimo intervento.
Sì, perché
l'ultimo qui devo dire non si demorde.
Una sola ora per rispondere.
No, due ore. Tanto io perché devo andare a tre.
Interessava sapere il rapporto con la dialettica.
La dialettica?
Sì, dell'Islam con la dialettica. Perché già, la dialettica prevede, personalizzando, tre soggetti. La tesi, l'antitesi e la sintesi. E quindi, in che modo, visto che si ricostituisce la Trinità, anche nel rapporto...
Va bene.
L'ultimo abbiamo ancora un intervento perché il nostro ultimo chiude, mi raccomando la brevità.
il titolo della lezione è Un solo Dio e un solo impero. L'unico impero di Maometto e l'ISIS che si sta cercando di realizzare adesso. Oltre a questo, nel rapporto Islam-filosofia, questa cosa la dice Bertrand Russell nella sua History of Western Thought, storia del pensiero occidentale. Lui dice che sia il cristianesimo che l'islamismo si sono abbeverati dell'ellenismo. Non è che l'islamismo si differenzia dal cristianesimo da questo punto di vista. Però la differenza tra i due è che Sant'Agostino, che è praticamente il confezionatore del pensiero cristiano, è alla volta religioso e filosofo, non ha bisogno dell'apporto dei filosofi. Maometto non si sa bene, magari lei mi può chiarire qual è la sua formazione. Però c'è un fatto che differenzia i due ambienti. In Occidente, rispetto all'aristotelismo, in Occidente, in tutti quegli anni lì, finché non si arriva al momento in cui Costantino l'Africano, nel suo viaggio per la Spagna, porta nella sua nave gli scritti di Aristotele e gli scritti di Ippocrate, gli scritti di Ippocrate, quando lui si perde, finisce a Salerno, serviranno per la creazione della grande scuola medica salernitana. Gli scritti aristotelici, attraverso di lui, ritornano in America, Europa, dove non ci sono stati per secoli. Un po' perché, non c'è il tempo di descrivere tutta la storia, che la sofferenza, se non lo interessa smetto qua, non c'è il tempo di descrivere tutta la storia della sofferenza umana di Aristotele durante la sua vita e peggio dopo la sua vita attraverso i suoi scritti. Ma gli scritti di Aristotele non sono presenti in Europa all'inizio per la volontà dei greci, ma dopo, durante il Medioevo, per la volontà proprio dei preti che hanno dominato l'Europa. Invece in Asia, laddove Maometto confeziona l'Islam, gli scritti di Aristotele ci sono lì, durante tutti quei secoli, non ci sono in Europa, ma ci sono in Asia. Vabbè, quindi Maometto non è uno scienziato, cioè non è un filosofo, ma nel confezionare l'Islam, in quale maniera si è parlato degli scritti di Aristotele nel confezionamento di questo Islam?
La domanda era questa.
Grazie.
Adesso rispondo, perché sennò la questione cerco di essere brevissimo. Allora, in ordine delle domande che mi sono state fatte, per quanto riguarda la questione dei totalitarismi, i totalitarismi non sono legati al monoteismo in sé, i totalitarismi sono un'altra forma di religione e basta. Monoteista o politeista, eccetera, sono delle forme di religione, per quanto sono delle forme di ideologia che fanno una differenza molto netta tra il vero e il falso. Se questo può essere passato per monoteismo, però ripeto, il totalitarismo è in sé una religione, perché è inglobante, come tutte le religioni vogliono essere, tutti gli aspetti della vita. Per quanto riguarda la storia, la questione dell'ama il prossimo tuo, la questione dell'amare il prossimo tuo è già rabbinica, non l'ha inventata Gesù. Quello che inventa, ma quello che Gesù dice in più è di amare il proprio nemico, non il prossimo, perché la questione di amare il prossimo è già anche nella tradizione rabbinica. E la questione di amare il prossimo in realtà deve essere calcolata e considerata con molta attenzione, perché bisogna vedere qual è e cos'è questo prossimo. Nel senso che se voi leggete i Vangeli canonici, Gesù non dice mai, per esempio, di abolire la schiavitù. Controllatelo, leggetelo sistematicamente, Gesù non dice mai di abolire la schiavitù. Dice che gli schiavi devono essere trattati bene, ma non di abolire la schiavitù. Allora anche qui qual è il prossimo? Il prossimo sono gli uomini liberi. Lo dico sempre provocatoriamente, sa, perché serve proprio a quello. Poi la questione invece su cui mi intrattengo un po' di più delle sue osservazioni è la questione della salvezza. Perché questo è effettivamente un problema, un nodo teologico estremamente importante. Se noi intendiamo la salvezza nel senso di soteriologia, cioè nel senso di escatologia, di qualcosa che abbia a che vedere con il premio o la punizione ultraterrena e quindi con la salvezza dei buoni e la condanna all'inferno dei malvagi, da questo punto di vista effettivamente tra Islam e cristianesimo non c'è molta differenza. Con l'ebraismo potenzialmente sì, perché vi ricordo che ci sono lunghe, grosse correnti dell'ebraismo che non credono nella immortalità dell'anima, soprattutto dell'ebraismo antico. Ma la questione della salvezza si pone da un altro punto di vista, secondo me più decisivo, cioè del fatto se intendiamo la salvezza come redenzione. Allora lì sì c'è una differenza fondamentale, perché siccome l'Islam non riconosce il peccato originale, non ha bisogno di un redentore. Per cui l'idea di un Gesù Cristo che è redentore e salvatore, nel senso che redime il genere umano, non esiste e non può esistere nell'Islam, perché Dio perdona Adamo ed Eva, lo dice chiaramente il Corano. Quindi non c'è il retaggio di un peccato originale da cui gli uomini devono essere redenti. Per cui Muhammad non è un messia e non ha nessuna funzione messianica. Nel Corano l'idea messianica non c'è. C'è l'idea della fine del mondo, del giudizio universale, ma non c'è l'idea messianica. Perché non c'è nessun popolo da redimere, né il popolo ebraico nei confronti dei romani, né il singolo individuo nei confronti di un peccato originale. Allora qui sì, la differenza teologica riguardo al problema della salvezza è veramente profonda e importante. Per quanto riguarda la monolatria, due domande sono state fatte. La prima mi chiedeva in un ambito monolatrico cosa succedeva alle altre divinità. Erano regolarmente mantenute e riconosciute, non solo sopportate, ma riconosciute. Quando sempre nella Bibbia, nel libro dei re, nei libri dei re, sovrani di Israele come Acab vengono accusati di adorare i Baal, che erano le antiche divinità filistee, cananee, pre, diciamo, ebraiche, ma non è che loro adorassero i Baal perché erano politeisti, erano perché erano monolatri, quindi eventualmente avevano l'idea di Yahweh, o meglio dire di Adonai, perché il nome di Yahweh è impronunciabile, di Adonai e Elion come dio nazionale, però gli altri dei continuavano a vivere, a convivere e a essere eventualmente addirittura adorati all'interno degli stessi templi dei monolatri. Perché la monolatria non implica alcun tipo di esclusione. La monolatria implica che un credente adori, creda a un certo Dio, però contemporaneamente mantiene il, se volete, rispetto o comunque l'accettazione dell'esistenza di altri dei. La monolatria non ha niente poi, in realtà, a mio avviso, a che vedere con l'idea della Zimma, cioè con l'idea delle minoranze protette all'interno dell'impero musulmano e del sistema musulmano civile e politico. Nel senso che, dal punto di vista strettamente legale, l'idea della zimmitudine viene sancita molto dopo l'inizio, la predicazione di Muhammad, quindi avviene nel momento dell'espansione politica dell'impero, quando i musulmani si trovano nella necessità di dover vivere e convivere insieme ad altre religioni, ma ha un valore essenzialmente giuridico e non un valore religioso. La zimmitudine, la zimma è un'istituzione prettamente e eminentemente giuridica, che non ha in realtà interferenze con la religione. Quello che viene respinto poi è l'idea del politeismo in senso stretto, perché poi l'idea della zimmitudine implica il riconoscimento dell'ebraismo, del cristianesimo, dello zoroastrismo, perfino dell'induismo, del buddismo, non di quelli che noi chiameremmo oggi veramente, propriamente, pagani, cioè di dei, che so, l'adorazione delle pietre, piuttosto che l'adorazione delle fonti, dei fiumi, delle stelle. Allora quella è un'altra cosa. Però è un'istituzione tipicamente e essenzialmente giuridica, che quindi non ha a che vedere con la religione in senso stretto. Questo mi consente di rispondere all'altra domanda: ma se non è stato fatto in nome della religione, la conquista fuori dall'Arabia è stata fatta in nome di che? Non è una domanda a cui si possa rispondere, nella misura in cui gli stessi storici che si occupano professionalmente di questo argomento non sono stati in grado di dare una risposta univoca. È chiaro che dal punto di vista, come posso dire, propagandistico, se posso dire così, il fatto di richiamarsi a una ideologia potente come l'ideologia monoteista predicata da Muhammad poteva essere una arma ideologica molto forte, evidentemente. Però in sé non è stata veramente dirimente e determinante. Ci sono probabilmente altri fattori legati a questioni economiche, a questioni sociali, a questioni che riguardano la debolezza, per esempio, degli imperi sassanide e bizantino nel VII secolo e l'energia espansiva di un popolo giovane, come potevano essere, ne parlavo prima con Ferruccio, dei barbari, quando i barbari hanno invaso il decadente impero romano. Allora, in questo caso, l'Islam come religione poteva dare in qualche modo un'arma ideologica, ma non è il vero e proprio motivo con cui si è giustificata, tanto poco vero, e questa è una dimostrazione direi assolutamente indiscutibile, che le conversioni all'Islam sono state molto lente. Se i musulmani si fossero imposti con la spada, sarebbero diventati musulmani tutti subito. Invece in Egitto, in Siria o nel Nord Africa ci hanno messo 3-4 secoli a diventare musulmani. Ora vuol dire che non è stata imposta la religione con la spada. Per quanto riguarda poi il problema della filosofia e della cultura che è stato evocato da diverse persone a diversi livelli, e anche la questione del Giada, della dialettica, che poi si connette, rispondo prima a questa. La dialettica, il Jadal in senso stretto in arabo, è stata usata come strumento di carattere essenzialmente controversistico. Quindi nelle polemiche apologetiche interreligiose dell'Islam, soprattutto con i cristiani. Allora, in quel caso, evidentemente all'origine l'utilizzo di una strumentalizzazione dialettica su base aristotelico-platonica, su base greca, era certamente uno strumento di estrema efficacia. Come ho detto prima, la logica è stata la prima disciplina filosofica a essere studiata e approfondita dai musulmani. La metafisica è venuta dopo, e questo per questo motivo fondamentale. Tant'è vero che la teologia islamica si chiama ufficialmente scienza della parola, ilm al-kalam, cioè è una scienza di tipo dialettico, lo dice al-Ghazali in maniera molto esplicita, e non relativa alla conoscenza di Dio. Non è una teologia intendendo una conoscenza di Dio, ma è una disciplina essenzialmente dialettica, disputativa, confutatoria, apologetica, difensiva, così dice addirittura al-Ghazali nel XII secolo. Quindi in questo senso la dialettica si lega alla sua base filosofica nella misura in cui diventa uno strumento più che un elemento concettuale. È un organo, per dirla all'Aristotele, insomma, per dirlo come direbbe Aristotele. E il fatto di fare i conti con la filosofia che chiedeva la signora prima, ma guardi, io lo ribatto in un'altra frase provocatoria che è venuta fuori in un convegno recente a cui ho partecipato pochi giorni fa, in realtà 2 settimane fa. Si parlava di Filone di Alessandria. Filone di Alessandria, filosofo neoplatonico a cavallo del primo secolo, e la domanda che ci si poneva è questa: il monoteismo ebraico nasce con la Bibbia o nasce con Filone? Nella misura in cui a un certo punto ci sono stati degli studiosi, Gianluigi Prato per esempio, che hanno sostenuto esplicitamente che è nato prima il monoteismo filosofico del monoteismo scritturale. Quindi il monoteismo è nato prima nell'ambiente neoplatonico alessandrino che nell'ambiente palestinese, dove più o meno nel corso dei secoli si è confezionato il testo biblico. Quindi l'esigenza della filosofia a un certo punto diventa quasi l'esigenza di trovare un fondamento concettuale solido a un tipo di idea religiosa che nasceva in contesti diversi e che aveva bisogno come la dialettica di una struttura strumentale, concettuale, strumentale, che la sorreggesse. Per cui provocatoriamente, ripeto, si è posto sul tavolo questo problema. Il monoteismo ebraico è nato forse con Filone o è nato prima? Provocatorio, ma per dire qual è il senso della filosofia. Per quanto riguarda l'altro aspetto, la conoscenza di Aristotele, ma Muhammad non poteva avere la conoscenza di Aristotele. I testi greci cominciano a venire tradotti nella Beit el-Hikma di Baghdad all'epoca del califfo al-Mamun, agli inizi del IX secolo, cioè due secoli e mezzo dopo la morte di Muhammad. Quindi evidentemente Muhammad non poteva avere niente a che fare né con Aristotele, né con Platone, né con la tradizione greca. Muhammad poteva avere a che fare con la tradizione religiosa ebraico-cristiana, più o meno mediata, come ho cercato di esporvi in maniera molto sintetica, ma non certo con la tradizione filosofica, che ho già accennato varie volte, comincia nel IX secolo, prosegue attraverso la serie delle traduzioni e va avanti fino al X-XI secolo. Per quanto riguarda il percorso inverso, lei citava Costantino Africano, ma il primo centro di traduzione e di irradiamento delle opere greche tradotte dall'arabo, prima in castigliano e in volgare e poi in latino, è stata Toledo. È stata dopo la caduta di Toledo nel 1085 nelle mani degli arabi che a Toledo hanno cominciato a lavorare Gundissalvi e dopo Gundissalvi Michele Scopo e altri traduttori che hanno poi versato dal greco, dall'arabo al latino le opere greche. Opere greche che a loro volta all'epoca della Beit el-Hikma di Baghdad erano state versate non direttamente dal greco in arabo, ma dal greco al siriaco e dal siriaco all'arabo. Quindi c'è una trasmissione che passa comunque attraverso stadi diversi, greco, siriaco, arabo da una parte, arabo, castigliano, latino, o se non castigliano, diciamo volgare, arabo, volgare, iberico, latino. Questo tipo di discorso avviene nel IX secolo con la Beit el-Hikma a Baghdad e va avanti fino all'undicesimo nella trasmissione del mondo greco verso l'Islam. Nella trasmissione dall'Islam al mondo europeo il centro fondamentale è Toledo. La scuola salernitana è anche importante da questo punto di vista, ma il centro fondamentale è Toledo, è lì che comincia il processo delle traduzioni. E l'altro luogo fondamentale, geografico fondamentale, in cui avviene questo tipo di trasmissione è la corte normanno-sveva. È la corte normanno-sveva tra Ruggero II e Federico II in Sicilia, a Palermo, dove naturalmente lavorano Michele Scotto e altri traduttori, dove lavorano pensatori arabi e geografi e studiosi arabi come il Deissi, per esempio alla corte di Ruggero II, o pensatori ebrei o che venivano comunque dall'Oriente alla corte di Federico II, il quale, come sapete tutti, conosceva l'arabo, conosceva l'ebraico, forse l'ebraico un po' meno, ma l'arabo pare lo parlasse fluentemente come parlava il latino e il tedesco, e non per niente Federico II è stato un imperatore che ha consentito in maniera diretta o indiretta l'ampliarsi di questa eredità araba nell'Occidente medievale. Federico II muore nel 1250, 10 anni dopo nasce Dante, e quando nasce Dante, 10 anni dopo Federico, nelle opere di Dante voi trovate già presenti Albitrugi, astronomi come Albitrugi, come matematici come Quarismi, filosofi come Avicenna e Averroè, e quindi nel breve spazio che va tra la morte di Federico e la scrittura della Commedia, cioè sostanzialmente nella seconda metà del XIII secolo, la cultura araba, arabo-islamica, diventa in qualche modo parte integrante della tradizione culturale dell'Occidente. Ecco, più o meno credo di aver risposto a tutti.
Vado a spegnere. Grazie.